E buonasera a chi è all'ascolto, questa è Radio Onda Rossa che trasmette sulle frequenze di 87.9 in FM e fra qualche istante daremo inizio alla trasmissione del coordinamento regionale sanità. Il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50, sempre aperto per chi vuole intervenire, parlare con noi, raccontarci quello che ritiene attinente anche alla nostra trasmissione. E i temi di oggi ve li dico velocemente, poi ovviamente nel corso della trasmissione approfondiremo. Il primo è quello delle morti sul lavoro, qualcosa di definitivo potremmo dire riguardo alla questione della salute, che è quello che diciamo su cui fondamentalmente siamo nati e nate, e ma non solo quello, e con un compagno della rete nazionale Lavoro Sicuro andremo appunto a vedere intanto quali sono le cifre. Parleremo poi con un compagno di Spoleto che ci parlerà della lotta che si sta conducendo in quella zona per sostenere, per difendere l'ospedale di Spoleto che viene smantellato e forse come molti altri ospedali rischia la chiusura. Infine parleremo con una esponente della Lega Italiana Latte che si occupa dell'allattamento materno, diciamo della diffusione dell'allattamento materno, in merito a una lettera che insieme anche a il MAMI, che è il Movimento per l'Allattamento Materno, e al Melograno hanno inviato al Ministro della Salute per chiedere la revoca dalla carica di presidente del tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno, dottore Riccardo D'Avanzo. Spiegheremo perché questa persona è assolutamente inadeguata alla carica, appunto, che anzi probabilmente è proprio negativa. Poi se c'è tempo parleremo anche di un'altra notizia molto importante, ma non ve l'anticipo, vedremo insomma se abbiamo tempo. Allora qualche istante proprio di musica e poi passiamo alla prima telefonata. Allora convito e ti ringrazio come sempre della tua disponibilità. Entriamo subito nel merito dell'argomento, che ovviamente riguarda diciamo la struttura di cui fai parte, Rete Nazionale Lavoro Sicuro. Allora, intanto i numeri. Io ho dato un'occhiata, ho trovato dati che riguardano le morti sul lavoro, che però sono fermi a luglio di quest'anno, e già danno un'idea di un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 4,4%, con una media di 80 morti al mese. Sì, poi vengono divisi fra, ovviamente, perché c'è ancora questa stupida suddivisione tra morti proprio sul posto di lavoro e morti in itinere. Le notizie sono che due giorni fa è morto un altro ragazzo, io non so se ieri è successo qualche altra cosa, un ragazzo di 26 anni folgorato su un traliccio, e oggi proprio invece nel Teramano è rimasto fortunatamente, fra virgolette, non gravemente ferito, un altro ragazzo di 33 anni che lavorava alla riparazione di pannelli solari sul tetto di un supermercato. Cosa ci dicono questi dati intanto?
Ma innanzitutto c'è una polemica che dura da tanti anni sulla discrepanza tra come facevo io un brutto termine, morti ufficiali e morti reali. La discrepanza dipende dal fatto che non tutte le persone morte hanno una copertura assicurativa INAIL, e quindi questo crea confusione che non ha molto senso. Noi per esempio abbiamo fatto a Bertinoro un seminario vicino a seminario nel gennaio di quest'anno. Abbiamo analizzato in dettaglio quella quota di morti che sono morti da lavoro isolato, cosiddetto, o morti in agricoltura, di solito sono peraltro poli come persone molto anziane, e qui c'è una polemica continua. Noi abbiamo detto, se vogliamo arrivare alla prevenzione anche per quest'area di persone che addirittura sfuggono alle statistiche ufficiali, c'è una strategia ben precisa da seguire, perché sono persone a cui rischio molto difficilmente o in generale non arriva neanche l'attività di i morti negli ultimi anni hanno avuto delle oscillazioni e dal punto di vista epidemiologico
Pronto?
Decremento.
Ti sento, a volte va via la voce, Tito, non so da che dipende.
No, io adesso sono fermo.
Sei fermo, allora sarà un problema. Dai, vai.
Allora dicevo che c'è stato in questi ultimi anni un po' di confusione sul problema dei morti da Covid, quindi essendo ovviamente rientrata, non totalmente rientrata, ha rientrato in buona misura questo rischio da Covid negli ambienti di lavoro, e questo ha, per dire a qualcuno, questo un decremento dei morti. Non è vero, il fenomeno è in crescita, e quindi non c'è nessun motivo di dare immagini edulcorate come alcuni hanno cercato di fare. Vorrei fare una precisazione sul problema dei cosiddetti morti in itinere. Morti in itinere è un termine troppo generico, cioè nel senso che ci sono alcuni che muoiono, sono coinvolti da dinamiche che potrebbero riguardarti anche se stai andando in vacanza, stai facendo il turismo, no? E rimani schiacciato tra davanti e uno dietro, e succede quel che possiamo immaginare. Però io cerco di richiamare l'attenzione sul fatto che alcuni cosiddetti morti in itinere, che qualcuno colloca, diciamo, nella categoria mentale della cosiddetta sfortuna, in realtà sono
non ti sento più. Pronto?
Siamo.
Mamma mia, però è un po' disturbata, non capisco perché, ma a volte va via proprio la voce. Parlavi dei morti in itinere.
Dicevo.
Niente. È un macello questa corrispondenza, non capisco da che dipende, perché il nostro interlocutore è fermo, però la voce va via. Infatti adesso l'abbiamo proprio perso. Non so se mi senti, Vito, io ti provo a richiamarti, facciamo così, perché magari è un... infatti ha smesso. Va bene, allora... Adesso proviamo a richiamarlo sperando che vada a buon fine. Adesso vada meglio. Stavi parlando la terza volta della questione degli incidenti in itinere.
Sì, dicevo che è una categoria generica che va approfondita caso per caso, perché è un gruppo grave di eventi mortali che spesso si fa passare come dire legati più alla sfortuna che alla mancanza di prevenzione. In realtà, analizzando caso per caso questi eventi, si vede che sono molto spesso collegati a condizioni di costrittività dell'organizzazione del lavoro. Dicevo prima l'esempio di chi si rimette in macchina per tornare a casa dopo il turno di notte. Allora lì il colpo di sonno non è generica sfortuna, è una organizzazione del lavoro che si riverbera in termini di implementazione del rischio, oppure il fatto anche che tu devi per forza arrivare entro una certa ora, come si diceva una volta, just in time. Quindi sono eventi, insomma, che vanno in sostanza, quando c'è un evento di questo tipo bisogna ragionare anche sull'organizzazione del lavoro e non pensare e dire vabbè, tanto c'è una copertura INAIL che poi è, come sappiamo, estremamente precaria e siamo pari. No, sono eventi che vanno presi in considerazione uno per uno. Quindi il trend è un trend, quello degli eventi mortali, un trend in crescita. Come dicevo prima, si è fatto un po' di confusione perché ovviamente gli anni post-Covid non sono facilmente paragonabili con gli anni dei Covid, però in sostanza noi assistiamo a uno stimicidio pluriquotidiano di eventi mortali inframmezzati da stragi, cioè eravamo sotto shock per la strage di Brandizzo, della quale peraltro io sto discutendo adesso in un seminario di formazione nell'edilizia. Eravamo sotto shock per quella strage, prima e poi e dopo ci sono stati altri eventi mortali singoli, poi arriva la strage di Casalbordino e anche là ci sarebbe tanto da discutere, da dare battaglia, perché Casalbordino c'è stata una ripetizione di un evento stragista che si era già verificato 3 anni prima in un contesto nel quale per l'evento precedente ancora non è iniziato il vero e proprio procedimento penale che riguarda quel fatto di 3 anni prima, con dichiarazioni di contorno rispetto a questa strage, come quella del sindaco di Casalbordino, che sembra aver dichiarato al quotidiano Il Manifesto, ma è, questa è una fabbrica nella quale poi noi non siamo riusciti, in qualche modo non siamo riusciti a vedere dentro cosa succedeva, e lì si dovrà chiarire che cosa ha a che fare questa attività con gli esplosivi, con la NATO, con il segreto militare, eccetera, eccetera. Però
questa era una fabbrica di munizioni, ci ricordi un po' che cosa è successo lì, quest'ultimo incidente, chiamavolo incidente, di cui stai parlando, magari non tutti... Pronto?
Pronto?
Sì, ti chiedevo, quest'ultimo incidente di Casalbordino era una fabbrica di munizioni o ricordo male?
Questa è una fabbrica, dicono le cronache, che era originariamente una fabbrica che si occupava di produzione di fuochi artificiali, il che ovviamente rievoca alla mente quell'altra strage tremenda di Modugno che si è verificata nel 2015, una delle stragi in Europa e nel mondo delle più, le più silenziate anche dai media, infatti non se ne è quasi mai parlato di quella strage di Modugno. Questa di Casalbordino pare essere nata, questa attività, sulle ceneri, diciamo, di una pregressa attività di produzione di fuochi artificiali, che poi è stata riconvertita alla gestione, al disinnesco di esplosivi in stretta collaborazione con la NATO e con altre organizzazioni militari. Come dicevo prima, lì il procedimento penale per l'evento precedente di 3 anni prima stava ancora per iniziare, comincerà credo a giorni, per cui quando ancora la giustizia penale non è arrivata a conclusione del primo grado di giudizio, ecco che si verifica un'altra strage commentata, ho già detto prima del commento del sindaco, però un altro commento inquietante che si è visto sui giornali è: venivano adottate tutte le più estreme avanzate misure di sicurezza. Abbiamo visto i risultati.
Meno male,
a parte che noi sui fuochi artificiali da tempo li abbiamo messi nella lista nera delle produzioni nocive, di morte, eccetera, eccetera, per le quali, come dire, ragionare su aumentare i livelli di sicurezza è molto meno ragionevole, molto meno congruo del dire eliminiamo la produzione alla fonte, perché la storia e l'esperienza pratica ci insegnano che la strada maestra è quella di eliminare il rischio alla fonte, non cercare di gestirlo, ma devi cercare di gestirlo per attività che umanamente, socialmente accettabili, ma non per produrre merci che poi a loro volta producono inquinamento e morte, e qui ovviamente il passo all'industria bellica è assolutamente logico e spontaneo.
Senti, parliamo invece degli ispettori, no? Perché in teoria ci sono, insomma, una serie di ispettori, non tutti dell'INAI, ma anche i carabinieri, eccetera, che dovrebbero controllare appunto l'ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nel lavoro. In realtà sono pochi. E io leggo da una indagine, una stima fatta dalla CGIL qualche tempo fa, che addirittura alla fine, se si riesce a fare un controllo ogni 10 anni è grasso che cola, addirittura si passa a 25 anni. Al di là del fatto che poi io ho letto, non so se è vero, che viene comunque comunicato che ci sarà l'ispezione, ma questi dati sono attendibili, cioè è vero? Questo ce lo diceva anche il dottor Guariniello, no? Che abbiamo intervistato tempo fa, parecchio tempo fa, ci diceva appunto che il problema grosso era questo, perché è chiaro che il datore di lavoro, noi insomma, non è che siamo nati ieri, per risparmiare, pensiamo alla ThyssenKrupp, che è un esempio proprio lampante, risparmia sempre sulla pelle di chi lavora fino a queste conseguenze tragiche.
Sì, allora quello degli ispettori è un problema complesso. Innanzitutto non definirei gli operatori dell'INAIL ispettori, sono ispettori per esempio gli operatori dell'istituto gemello svizzero dell'INAIL che si chiama SUVA. Purtroppo la questione è motivo di scontro quotidiano. Gli operatori dell'INAIL, più che ispettori, io lo dico senza offesa, sono dei fotocopiatori. Tutte le volte che noi andiamo a discutere con l'INAIL di malattie professionali, loro esibiscono la fotocopia del documento di valutazione del rischio fatto unilateralmente dall'azienda, molto spesso non firmato, non visionato, non criticato dall'RLS, e ci dicono: ma qui stiamo parlando anche di patologie tumorali da amianto, e quindi ci dicono: beh, il datore di lavoro dice che il macchinista delle ferrovie non è stato esposto ad amianto, noi facciamo la fotocopia e ti diciamo che la patologia tumorale da amianto non la riconosciamo perché non ci quadra con i riscontri che relativi alle esposizioni. Quindi non definirei gli operatori dell'INAIL ispettori.
Hai ragione.
Per quel che riguarda i veri ispettori, che sono l'ispettorato del lavoro, i cui poteri sono stati ampliati come campo d'azione di intervento dalla riforma di Draghi, e in primis gli ispettori sono quelli dell'unità sanitaria locale, poi altri carabinieri, finanza intervengono su questioni strettamente connesse alla sicurezza, che sono il lavoro nero, il lavoro schiavistico, eccetera, e sicuramente, cioè, il discorso è questo, che più i lavoratori sono deboli e più andrebbe implementata l'attività, la forza sia numerica che organizzativa che strumentale degli organi di vigilanza. Quindi, per carità, gli ispettori dovrebbero essere raddoppiati, triplicati, eccetera, e noi siamo assolutamente favorevoli rispetto a un discorso di questo, a un proposito di questo tipo. Però abbiamo detto già il 22 e il 26 maggio del 2022 a Modena, nell'atto fondativo della Rete Nazionale Lavoro Sicuro, l'elemento determinante è il mutamento dei rapporti di forza tra capitale e lavoro. Se i lavoratori, se il potere dei lavoratori e quindi la possibilità di partecipare dei lavoratori non cresce, noi possiamo raddoppiare o triplicare o decuplicare, parliamo di fantasie, perché oggi appunto, come dicevi tu, gli ispettori sono ai minimi ranghi, ma oggi, ma da sempre. Perché quando ci fu la strage della McNavy a Ravenna il 13 marzo del 1987, in quel momento la pianta organica del servizio di medicina del lavoro, addetto alla vigilanza, era al 50% nella magnifica Emilia Romagna, della quale tutti fuori regione parlano bene, ma poi prima di parlarne bene bisogna verificare certo, come stanno le cose. Quindi che cresca la vigilanza, ma se noi non abbiamo una crescita del potere dei lavoratori, noi rimaniamo legati al palo. I lavoratori non potranno mai essere tutelati fino a quando vengono individuati come soggetto passivo di tutela altrui. E concludo su questo dicendo: la strategia che noi come Rete Nazionale Lavoro Sicuro abbiamo rilanciato è quella del gruppo operaio omogeneo. Abbiamo fatto assemblee di gruppi operai omogenei nella logistica in Lombardia, nel settore carni a Modena, ne stiamo programmando diversi altri, tanti altri gruppi omogenei, e concludo con una domanda: se si fosse stato organizzato un gruppo operaio omogeneo, facciamo due mesi prima della strage di Brandizzo, intendiamo un'assemblea dei lavoratori con la presenza degli ispettori del lavoro, quella strage non si sarebbe verificata, perché i lavoratori avrebbero parlato in assemblea, avrebbero detto: noi lavoriamo in condizioni assurde, lavoriamo in condizioni in cui in qualunque momento ci può arrivare addosso un treno, e lì si sarebbe preso atto di questa situazione, gli organi di vigilanza avrebbero dato le disposizioni e prescrizioni necessarie che avrebbero evitato la strage. Ma questo ahimè non è successo.
Certo. Senti, mi dai anche, diciamo così, il destro per chiederti una cosa, un tuo parere, l'ultimo, diciamo. Ma pure rispetto alla strage della ferrovia di Brasizzo, insomma, terribile, mi sembra che la risposta dei sindacati confederali sia stata molto timida, per non usare altri termini. Cioè, c'è anche questo, cioè magari si parla, si fanno grandi proclami, cioè, e però poi alla fine le cose non cambiano, ma diciamo non si prova nemmeno a fare uno sciopero, che ne so, che non sia di mezz'ora o di un'ora, cioè anche, diciamo, questo che è un problema.
Guarda, la strage di Brandizzo secondo me è la la prova definitiva che noi viviamo, subiamo un'organizzazione del lavoro dall'età della pietra. La strage di Brandizzo mi ha fatto venire in mente, per associazione di idee, un romanzo di Pasolini, quando Pasolini parla di una banda di piccola delinquenza in una borgata romana che fa furtarelli. Questa banda ha come palo una persona che soffre di diarrea. Allora Pasolini dice, racconta, tutte le volte che arriva la polizia, quello che doveva fare da palo aveva un attacco di diarrea, per cui queste persone venivano arrestate immediatamente. Bene, questa è l'organizzazione del lavoro che si è data RFI, che io ho un'organizzazione del lavoro che io ho paragonato all'esercito italiano della prima guerra mondiale, al comando di Cadorna, che ha mandato al macello 650.000 contadini italiani perché bisognava attaccare comunque senza nessuna attenzione alla prevenzione del piombo austriaco in quel caso. In questo caso i lavoratori sono stati vittima di un abuso inconcepibile, perché se fin dal 1956 col DPR 303 si definiva che il lavoratore ha diritto ad essere informato personalmente dal rischio al quale è esposto, ma com'è possibile imporre un'organizzazione militare per cui l'informazione arriva solo all'uomo di RFI, che neanche la passa al capocantiere di Sigilfer, con i lavoratori che gli sta arrivando addosso un treno a 160 km e non ne sanno nulla? Allora io dico, siamo alla prima guerra mondiale o siamo nell'Italia repubblicana del 2023? La strage di Brandizzo dimostra quante fandonie sono state dette, sono state raccontate e propagandate dai padroni, che ci hanno parlato di industria 4.0, intelligenza artificiale, robotica, metaverso, eccetera, eccetera, eccetera. E poi alla fine io, lavoratore, mi arrivo addosso un treno, non ho nessun modo per tutelarmi e per salvaguardare la mia vita. Ma qui siamo veramente arrivati all'assurdo. A me, concludo, è arrivata personalmente, io vivo in Emilia, è arrivato personalmente dopo l'alluvione, mi è arrivata personalmente sul mio cellulare l'alert, sì, che era un alert di prova.
Sì, no? È arrivata pure oggi nel Lazio, infatti sono spaventato.
Bene, la protezione civile dopo i morti, dopo l'alluvione, è per questo che noi a Modena abbiamo detto, elemento fondamentale, arrivare il giorno prima, non il giorno dopo. Allora, come a me è arrivato l'alert di prova quando il problema dell'alluvione era già superato? Perché RFI non ha fatto arrivare un alert ai singoli lavoratori esposti a rischio, come era suo obbligo fin dal 1956? C'è un professore universitario che ha fatto un articolo che è circolato, nel quale ha denunciato quello che lui definisce l'ansia punitiva. Nell'ansia punitiva quasi collettiva sarebbero coinvolti Guarinello, viene citato il sindacato, vengono citati altri soggetti. Ma quale ansia punitiva? Ma RFI davvero pensa di rispondere alla tragedia che ha causato licenziando il signor RFI, che è deputato al contatto con il capocantiere, il quale poi avrebbe dovuto informare i lavoratori?
Scusami,
questa è l'organizzazione della Legione Straniera, questa è l'organizzazione della prima guerra mondiale di Cadorna. Anche Cadorna l'hanno mandato a casa dopo Caporetto.
Ma con un sacco di morti, però, sulla coscienza. Andato a casa, ma dopo un sacco di morti.
No, purtroppo l'hanno leggermente abbassato di grado. Ma non è stato, Cadorna non è stato oggetto di nessun tipo di sanzione.
No, è vero, però, è giusto.
Però hanno aspettato Caporetto. Esatto. Bene, oggi abbiamo a Brandizzo la Caporetto dopo la Caporetto italiana del 1917 abbiamo avuto a Brandizzo la Caporetto della classe operaia italiana, con la quale RFI ha ventilato di voler forse licenziare l'uomo di contatto. Ma voglio dire, dovrebbero essere incriminati anche solo per questo, anche solo per aver avuto questa geniale idea che, licenziando quella persona che doveva comunicare ma che per questo o quell'altro motivo non ha comunicato. Ma qui, ecco, qui bisogna rispondere alla strage di Brandizzo, perché sia veramente la Caporetto della classe operaia italiana, e veramente sia l'occasione e il momento di unire il più possibile le forze per cambiare completamente pagina.
E vedremo, certo, questo è l'augurio. Ti ringrazio molto per la passione e la disponibilità.
No, grazie a voi. Grazie a voi.
Ciao. Purtroppo torneremo a parlarne, ne sono sicura, purtroppo. E allora, questo era appunto la lunga e appassionante, per certi versi, diciamo, anche come volontà di questi compagni di continuare a battere quest'ansia punitiva, questa mi mancava. Diciamo, l'RSI, ho cercato di interloquire l'RSI responsabile interno della sicurezza per l'azienda, ed è uno appunto di quelli incriminati per la strage di Brasizzo. E poi un'altra cosa che però non mi ricordo più, che volevo aggiungere, però non me la ricordo, se me la ricordo ve la dico. E adesso ancora qualche istante di musica e passiamo all'altro argomento, che è quello dell'ospedale di Spoleto, un ospedale che, come altri, ha perso già alcuni reparti, o comunque rischia di perderli, e proprio qualche istante per prendere la comunicazione. Eccoci con il secondo argomento. Come vi ho anticipato, parliamo dell'ospedale di Spoleto. Con noi c'è Aurelio dell'Associazione Culturale Casa Rossa o Case Rosse, non mi ricordo bene.
Casa Rossa.
Sembra almeno una. Allora, voi insomma già vi abbiamo sentito mesi fa, e parliamo ancora una volta appunto dell'ospedale San Matteo di Spoleto, perché c'è stata una grande manifestazione, così ci avete detto, sabato scorso. Però volevo un po' ripercorrere la storia di questa lotta, perché parte dal 2020, perché proprio c'era l'intenzione. Eccola. Vabbè, riproviamo a prendere la oggi proprio va male. Eccoci di nuovo, ci sei?
Sì, ci sono.
Speriamo che va tutto bene, perché dicevo ci abbiamo Saturno contro. Allora, parlavamo dell'inizio di questa lotta nel 2020, raccontaci un po' com'è nata e quali erano soprattutto
allora,
i problemi.
All'improvviso, con un atto diciamo di forza, anche illegale, poi spiego perché, il 22 ottobre 2020 hanno chiuso per Covid, nel senso trasformato in ospedale Covid, tutto l'ospedale di Spoleto, chiudendo tutti i reparti. L'ospedale di Spoleto, che serve un territorio che è quello spoletino, e comunque è grande, quasi 400 chilometri quadrati, ma anche tutta la Valmerina, cioè tutta la zona terremotata del 2016. Dicevo contro la legge, perché poi è venuto fuori chiaro che c'erano diciamo norme che non permettevano al governo regionale, che è l'autore, il governo regionale diciamo Lega Fratelli d'Italia, che è l'autore di questa scelta, di fare questa azione, perché appunto diciamo i territori ricadenti nel cratere terremoto non potevano avere chiusa una struttura ospedaliera come la nostra. Nasce allora, dopodiché si è sviluppata per la bellezza di circa 3 anni, 22 ottobre fino alla manifestazione, la più grande che c'è stata ovviamente, ma perché il movimento è cresciuto soprattutto nell'ultimo anno, il 23 settembre di quest'anno, dove più di 2.000 persone, e per una città come Spoleto che non arriva a 40.000 abitanti, no, è una cosa gigantesca, enorme, sono scesi in piazza, in corteo, e dalla piazza principale, piazza Garibaldi, hanno raggiunto l'ospedale San Matteo. Diciamo che tutto inizia il 22 ottobre del 20, noi siamo andati all'ospedale appena giunta la notizia, c'erano più di 100 persone, da lì ci siamo mossi in corteo diciamo, e siamo arrivati al bivio sud della Flaminia e abbiamo effettuato un blocco stradale. Da quel momento diciamo che alcune forze si sono un po' defilate, quelle per così dire moderate fondamentalmente, che leggevano la questione per la spoletinità o altro, quando la questione, poi adesso cercherò di spiegarlo, è di carattere ben diverso. E poi no, abbiamo tenuto in piedi questa diciamo lotta. Finora abbiamo fatto ben 19 manifestazioni, con una serie di manifestazioni fino all'ottobre del 2022, una dozzina di manifestazioni, per lo più organizzate noi da Casa Rossa insieme all'Unione Sindacale di Base, ad altri sindacati che hanno dato una mano come i COBAS e la CUB a livello regionale, ad altre situazioni comunque importanti, il fronte comunista, ci sono parecchi ragazzi che appartengono a questa organizzazione, Potere al Popolo e alcuni altri ancora. Poi è avvenuta per così dire una svolta positiva, ovvero sia di fronte alla notizia che si è avuta appunto nel novembre 2022 che l'ospedale sarebbe stato diciamo non sarebbe stato più riattivato, il reparto del punto nascita e alcuni altri reparti importanti, e quindi smentendo di fatto tutte le promesse fatte dalla Presidente della Regione Latte 6, che è della Lega. E che cosa hanno fatto? Hanno diciamo dichiarato, scaricando la responsabilità sul Ministero, in realtà il Ministero ha solo un potere consultivo, no, che il reparto natalità, il punto nascita, ostetricia, ginecologia e pediatria non sarebbe stato più riaperto. A questo punto, dopo una prima manifestazione ancora una volta convocata da noi soli a ottobre, a novembre abbiamo indetto insieme all'USB, noi Casa Rossa, l'USB, un'associazione di consumatori e nessun altro, una manifestazione dove però un corteo partito da Piazza del Comune fino all'ospedale, dove però hanno partecipato centinaia di persone, almeno 400 persone, ovvero sia tutti quelli che in disaccordo con quello che avevano deciso le associazioni più grosse come il City Forum, raccoglie ben 56 associazioni della città e altre, a quel momento che si erano adattati alla scelta del governo regionale, che diciamo ha una sigla, Terzo Polo Ospedaliero, che unirebbe di fatto Spoleto e Foligno in un ospedale tra virgolette unico con due sedi diverse, dove però chiaramente Spoleto venivano tagliati una serie di servizi. E in risposta a questo appunto c'è stata questa grande partecipazione, quindi un primo risultato ottenuto è che diciamo sulle nostre posizioni sono arrivate diciamo la base di altre si sono diciamo schierate la base di altre associazioni e hanno ingrossato le file. Questo è stato così importante che poi subito dopo altre manifestazioni, a dicembre una grossa manifestazione in piazza Caggiani, e poi soprattutto quando è stato convocato il 12 gennaio di quest'anno il Consiglio Comunale aperto, un'enorme manifestazione, 600-700 persone ha circondato il palazzo e ha diciamo detto cose molto chiare: no al terzo polo ospedaliero, che non significa solo una difesa di un ospedale Spoleto, significa la difesa della sanità pubblica, ovvero sia, in altre parole, il terzo polo ospedaliero è il modo con cui nel nostro territorio Spoleto, Foligno, Valderina, vengono a cadere i tagli alla sanità pubblica. E come sapete, no, sono 37 miliardi negli ultimi 10 anni, e ovviamente i governi regionali di qualsiasi colore che cosa fanno? Devono andare a individuare dove diciamo far cadere la mannaia di questi tagli. E dove cade la mannaia di questi tagli? In quei territori più fragili, più deboli, cioè che non hanno una rappresentanza politica, dico per fine clientelare, per dire no, non per niente protetti sotto nessun punto di vista, neanche quello degli interessi particolari, e dove non c'è diciamo una potenza economica o altre realtà. Quindi Spoleto è stato diciamo decapitato, l'ospedale, la sanità pubblica Spoleto, in questo modo. Quindi sta dentro la logica quello che succede a Spoleto dei tagli alla sanità pubblica. Dopodiché il movimento è ancora cresciuto. Il comune, che era stato contestato il 12 gennaio insieme alla Tesei perché era d'accordo all'80%, così aveva dichiarato il sindaco Sisti, con questo diciamo terzo polo, poi piano piano ha capito che era un pacco avvelenato, ha capito che tutto quello c'erano dentro erano solo fantasmi, e ha cominciato a cambiare rotta. Quindi dopo le associazioni più grosse di Spoleto ci sono venuti dietro anche gli amministratori della città. Perché? Perché un po' la maggioranza aveva delle contraddizioni all'interno, un po' perché le elezioni regionali probabilmente si diciamo avvicinano, ma sta di fatto che prima più in maniera più soft, più moderata, poi in maniera più determinata, anche il governo della città ha aderito alle iniziative che sono state promosse, l'ultima appunto dai tre comitati di cui uno facciamo parte, quello di Comitato di Strada per la Salute Pubblica, il City Forum e il comitato diciamo per la pace, i diritti e l'ambiente, che praticamente c'è l'ANPI, c'è Regambiente, ci stanno altre associazioni, e abbiamo dato vita a questa grandissima manifestazione che si è avuta appunto il 23 settembre, rispetto alla quale chiaramente il governo regionale dovrà tenere fortemente conto. Dopodiché, se non ne terrà conto, noi non molliamo di un centimetro e continueremo la nostra battaglia.
Senti, sei stato proprio precisissimo, ma io volevo chiederti, perché magari per diciamo rimarcarlo, allora in questo momento all'ospedale di Spoleto quali sono i reparti chiusi?
Allora, l'ospedale di Spoleto, dopo la chiusura che durava circa 10 mesi, sono stati riaperti diversi reparti, ma non è stato riaperto il punto nascita, non è stato riaperto la pediatria, poi chirurgia è diciamo sottodimensionato rispetto alle necessità, soprattutto non c'è una cardiologia H24, per cui senza cardiologia H24 anche il pronto soccorso chiaramente diventa un pronto soccorso per modo di dire, anche è vero un po', insomma molte persone vengono appena arrivate lì dirottate su Foligno perché non c'è diciamo il personale necessario, e poi no, anche altri reparti che adesso sono in essere vengono diciamo in difficoltà perché non c'è il personale, non viene assunto. Prima hanno fatto un concorso per medici a tempo determinato, e chi ci viene? Nessuno. Adesso l'hanno cambiato, l'hanno fatto per cardiologi e altre diciamo funzioni mediche a tempo continuato, e ci sono per ora 24 domande, quindi insomma in qualche modo da questo punto di vista si sta affrontando una questione. Però c'è una cosa: tutto quello che stanno facendo, tipo è successo il 25 di agosto di quest'anno, siamo andati in massa a bloccare lo smantellamento del punto nascita, perché era stato chiuso, poi però le strutture erano ancora nel posto dove erano prima della chiusura del 20. Bene, hanno cominciato a smantellarlo, e anche su questo non contro legge, perché praticamente contro le loro stesse leggi, perché praticamente poi che cosa succede? Succede che non c'è una delibera della regione sul terzo polo, e quindi sulla distribuzione dei servizi, e quindi sulla chiusura del punto nascita. C'è soltanto una preadozione che non ha nessun valore di legge, quindi vanno avanti ad atti di forza e ci mettono continuamente di fronte al fatto compiuto. E quindi diciamo che l'ospedale, alla fine, se il loro progetto va avanti, di Spoleto diventerà un ospedale fondamentalmente geriatrico, e quindi di lunga degenza per malati cronici, per anziani in particolare, e ambulatoriale, dove ci saranno i primi approcci alla malattia, ma dove non c'è cura e dove non c'è un vero soccorso.
Quindi l'ultima cosa che ti voglio chiedere, poi ti lascio. Quindi sì. Oggi per esempio una donna che deve partorire non può farlo più nell'ospedale di Spoleto, dove va?
No, assolutamente no, a Foligno o a Terni. Non ci sono
la distanza non è pochissima.
Allora, Foligno sono 30, ospedale San Matteo di Spoleto, ospedale San Giovanni Battista di Foligno sono 36 chilometri, nonostante che durante il Consiglio Comunale aperto il sindaco di Foligno Zuccarini, di estrema destra, per capirci, ha detto che la distanza era di 15 chilometri.
Però
prendono il giro anche sui numeri.
Sì, però a Spoleto afferivano anche persone a nord, no? Tu hai parlato di un'area di 400 chilometri quadrati, se non sbaglio.
Sì, quindi... ma tu considera che Spoleto aveva nel 2019 505 nascite. Tu sai che c'è questa legge Tagliola che dice, no, che sotto le 500 nascite i nascita vengono chiusi. In realtà non è così, perché le deroghe ci sono dappertutto, qui in Umbria per esempio Oviedo è sotto e c'è la deroga. No, anche perché non sono, loro dicono questi numeri servono per garantire la sicurezza, in realtà no. Sono uno dei meccanismi che servono per individuare dove andare a tagliare i servizi, punto, nient'altro che questo, no? E per cui Spoleto è stato decisamente penalizzato solamente per un fatto, perché probabilmente, ripeto quello che dicevo prima, poca forza economica, poca forza politica, e allo stesso tempo è un vaso di goccia in mezzo a due vasi di ferro, tra virgolette, perché anche quelli vengono colpiti, che a Foligno c'è un caos infinito dal punto di vista della gestione dei servizi, perché Spoleto sta a 28 chilometri da Terni e l'ospedale di Foligno dista 36 chilometri da quello di Spoleto. Arrivare a Terni poi con la somma è una cosa, basta incontri un camion e ci metti... ci metti un'infinità. Ma tu consiglio, noi parliamo di Spoleto, ma qui c'è Cascia, qui c'è Norcia, qui ci sono luoghi che sono distanti dall'ospedale di Foligno 80-90 chilometri.
A questo volevo arrivare, infatti, proprio questo. E
quindi difficoltà, anche pochi giorni fa insomma c'è stato un problema molto serio per una donna, appunto, che doveva far nascere il proprio figlio ed è stata dura, veniva dalla Valnerina. come ci sono altri problemi per altri tipi di servizi che insomma ti fanno stare al pronto soccorso, ti fanno stare 4 ore magari e poi ti dicono guarda per questo devi andare a Foligno.
Certo. Senti, per salutarci, ma voi avete, che ne so, un sito Facebook, un sito internet, qualcosa
su cui
chi ci ascolta, se qualcuno vuole seguire insomma.
Sì, certamente noi abbiamo a parte quelli diciamo tra virgolette personali come il mio Aurelio Fabiani dove c'è molta cosa, ma soprattutto su Facebook, ma soprattutto poi c'è la pagina di Casa Rossa intitolata Partigiano Francesco Spidella, quindi uno digita Francesco Spidella
e
c'è la pagina di Casa Rossa. Così poi abbiamo costituito e l'ultima cosa, abbiamo anche costituito quando nacque questo comitato di strada per la salute pubblica in risposta a un presidente del City Forum che allora si schierava il terzo polo, quindi un anno fa, abbiamo fatto anche la pagina dei comitati, comitati per la salute pubblica, che anche questo sta su Facebook.
Perfetto, va bene, grazie tante, continuiamo a seguirci.
Voi
se avete qualche cosa, credo, no? Adesso avete i telefoni, le mail, quindi possiamo rimanere in contatto. Grazie ancora Aurelio, ciao
a tutti.
Beh, insomma, fa piacere sentire che ci sono altre lotte anche molto più determinate, devo dire, di quelle che ci sono nei dintorni nostri, nel senso che insomma, questa chiusura di ospedali, questa chiusura di reparti eccetera è veramente una cosa molto diffusa. Una per tutte, il Forlanini, lo saprete che è un ospedale insomma lasciato proprio in stato di abbandono proprio materiale. Io l'ho frequentato fino a qualche anno fa e per un problema ovviamente e poi alla fine veramente una situazione anche proprio strutturale che faceva piangere, però l'assistenza c'era. Che è successo? Il Forlanini chiuso e si parla, credo sia una cosa decisa, non lo so, fra l'altro dalla precedente amministrazione regionale e Zingaretti per capirci, di darlo al Gemelli. Quindi qui la sanità privata sta gongolando e facendo ancora più affari. Allora, ancora un po' di musica e passiamo al terzo ultimo argomento, come diciamo confronto esterno, con una componente della Lega Italiana Latte. Vi ho accennato all'inizio di che parleremo, dell'allattamento al seno, e vi ricordo che sia dall'ascolto di Radio Onda Rossa che il nostro numero di telefono è 06 49 17 50.
Testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling, miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, si forzo è ceduto, non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così, pensate che bello il giorno 21, padroni son tanti e padrone nessuno, pensate che bello sarà. Ma prima ti inchiodo la lingua al palato, ti faccio ingoiare un pitone salato e con quei tuoi occhi porcini e cretini alla mia ragazza farò gli orecchini. Compagni, sia chiaro che il giorno 21 migliore vendetta sia proprio il perdono, e allora saremo più grandi e più forti se tutti i rancori saranno sepolti. Però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero.
Eccoci allora col terzo argomento, ancora una persona, un'interlocutrice esterna, siamo al telefono con Carla della Lega Italiana Latte. Intanto diciamo lo spunto ci è dato da questa lettera firmata dalla sua associazione, ma anche dal MAMI, Movimento per l'Allattamento Materno, e dal Melograno, e poi alla quale hanno aderito anche altre organizzazioni. Si chiede la revoca della nomina a presidente del tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno, TASSA è l'acronimo, il dottor Riccardo D'Avanzo. Allora, questa lettera è dei primi di agosto, del 2 agosto. Intanto chiediamo a te di spiegare a chi ci ascolta quali sono i motivi di questa lettera, insomma, perché avete preso questa iniziativa.
D'accordo. Intanto ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. E poi per rendermi più riconoscibile ti dico che la mia associazione si chiama La Lece League e molte donne, molte mamme la conoscono, esiste nel mondo da 70 anni e in Italia da quasi 45, quindi abbiamo dato sostegno gratuito e volontario a chi desiderava allattare, poi ne parleremo, ma ormai a diverse generazioni di donne. Io stessa sono consulente da più di 20 anni e quindi ormai mi arrivano le figlie delle mamme che ho aiutato più di 20 anni fa e la cosa è molto carina. Allora, è un argomento un po' complicato e cerco di essere più chiara possibile. Allora, l'allattamento è una pratica fisiologica normale che riguarda i mammiferi, ma nella nostra cultura negli ultimi 70-80 anni ha fatto certamente dei passi indietro, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando le aziende produttrici di alimenti per l'infanzia hanno spinto moltissimo per la promozione della formula artificiale, il cosiddetto latte in polvere. Quindi noi ci siamo ritrovati per decenni a perdere terreno su questa pratica normalissima di allattamento che riguarda appunto tutti i mammiferi e come tali anche gli umani. Complice poi una politica del lavoro che non ha certamente aiutato a far combaciare il lavoro con la maternità, come sappiamo benissimo tutte quante e tutti quanti, questa pratica di dare biberon di latte artificiale è diventata la norma e l'allattamento per molti anni è stato una netta minoranza. Anzi, io ricordo che mia suocera nell'immediato dopoguerra mi raccontava che il pediatra di allora, in ottima buona fede, le diceva: tu sei appena uscita dalla guerra, sei denutrita, vuoi mica che tuo figlio diventi come te, quindi diamogli questo bel preparato che è pieno di tutto quello che gli serve e diventerà un ragazzone grande e grosso come gli americani che lo prendono da un bel po'. Quindi, tanto per dire, no, si partiva da lì.
Cioè, l'effetto che fa il latte artificiale è quello degli americani, insomma, scusami la battuta.
Vabbè, parliamo dal punto di vista fisico, sono tutti alti, biondi e belli e quindi capisco benissimo che a una donna minuta genovese uscita dalla guerra sembrava un miraggio, no? Poter avere un figlio alto, bello, biondo e con tutti i denti perfettamente sani e perfettamente dritti. Vabbè, detto questo, l'industria del marketing dell'industria è poi andato avanti veramente a falcate da gigante e quindi siamo arrivati intorno agli anni 60, 70 e 80 dove allattare proprio non se ne parlava praticamente più. A quel punto, non soltanto per proteggere il terzo mondo come si dice spesso, ma per proteggere il primo, il secondo e tutti i mondi che abbiamo, l'OMS insieme all'UNICEF nel 1981 hanno stilato una serie di regole e di pratiche che vengono comunemente chiamate col nome di codice, il codice OMS per la promozione degli sostituti del latte materno, nella quale venivano poste determinate paletti, cioè certe cose non si potevano proprio fare, quindi la pubblicità smaccata non si poteva fare, non si poteva fare una certa promozione dicendo il latte in formula è più buono, il latte in formula è più sano, fa crescere i bambini meglio, cioè tutto quello che in realtà era successo a mia suocera era, da quel momento doveva diventare fuori legge perché privo di validità scientifica. Nel corso poi di questi ultimi 40 anni la scienza si è rivolta per fortuna verso l'allattamento e ha cominciato a studiarlo e ha cominciato a vedere che non era proprio così, insomma, che non era che la formula artificiale faceva meglio, ma anzi che il latte materno era l'alimento pensato per la nostra specie e quindi qualunque altro sostituto era un ripiego. e quindi sono nate ulteriori regole, ulteriori pastoie. Quindi diciamo che questa è la base. Allora, questo codice OMS dall'81, poi il 91 e poi il 2001 è stato chiesto agli stati membri di OMS e quindi della comunità delle nazioni eccetera di adottarlo in diverso modo all'interno della propria delle proprie leggi, del proprio corpo legislativo. Alcuni paesi l'hanno adottato in toto, pochi, alcuni ne hanno adottato un po' e altri non ne hanno adottato proprio niente, oppure solo una dei famosi passi, 10 passi che compongono questo codice. L'Italia ne ha presi un 4-5, ma non tutti, e quindi alcune cose oggi sono davvero vietate. Per esempio, se esci dall'ospedale nessuno può scriverti il nome del latte artificiale che ti si consiglia nel caso tu non abbia abbastanza latte, ma si devolve quel compito al pediatra, che deciderà lui se quel bambino lì ha bisogno di un supplemento di qualcosa di artificiale oppure no, ma comunque non può essere l'ospedale a mettere una marca. Mentre questo fino a un po' di anni fa era la norma, cioè tutte quante che abbiamo partorito un po' di anni fa abbiamo esempi di amiche o noi stesse alle quali è stato dato il foglietto alle dimissioni con scritta la marca della formula artificiale consigliata dall'ospedale.
Confermo.
Ecco, consigliata quel mese lì, perché siccome c'era una turnazione di formule, il mese dopo le mamme che partorivano il mese dopo ricevevano il consiglio di una formula diversa. E la stessa cosa avrebbe dovuto avvenire con i pediatri, ma insomma diciamo che lì poi c'erano ci sono tutte delle altre percorsi che non è questo il momento di affrontare. Ora, che cosa è successo? Che un po' di anni fa è nato, per fortuna, meravigliosamente, all'interno del Ministero della Salute un tavolo tecnico, come ce n'è tanti, no? All'interno del governo, un tavolo tecnico dedicato specificatamente all'allattamento, quindi tavolo tecnico per allattamento a seno, TAS. E è diventato presidente di questo tavolo un validissimo pediatra, primario, neonatologo, veramente molto in gamba e molto dedito all'allattamento, che si chiama Riccardo D'Avanzo. E pur avendo un tavolo tecnico privo di portafoglio, che significa che poteva dare solo delle linee guida, ma poi non aveva i soldi per promuovere queste linee guida, non aveva i soldi per fare eventi, quindi un tavolo veramente puramente di indirizzo e di consiglio al Ministero della Salute, il tavolo tecnico ha fatto un lavoro veramente egregio. Diciamo, alcune volte avrebbe potuto fare di più, ma in linea di massima ha fatto un lavoro egregio. All'interno del tavolo tecnico, per rispecchiare tutte le componenti della società, come capita spesso, sono state chiamate delle associazioni di mamme, associazioni di famiglie, diciamo così, in altri casi sono associazioni di consumatori, no? Dipende dal tipo di tavolo tecnico di cui si parla, e all'interno di questo tavolo tecnico è stata nominata una rappresentante delle tre grandi associazioni di volontariato che effettuano sostegno all'allattamento in Italia, che sono il MAMI, la Lecce Liga e il Melograno. Bene, che cosa succede? Come abbiamo spiegato noi nella nostra lettera, succede che un paio di anni fa il presidente ha proposto al tavolo tecnico di adottare un progetto rivolto alle aziende ospedaliere per farle diventare amiche dell'allattamento, ma un progetto che non rispettava il famoso codice OMS di cui abbiamo parlato prima. Quindi un progetto che rispetti l'allattamento, lo promuove, lo protegga, è un progetto che esclude le aziende farmaceutiche che vendono prodotti di baby food e di quindi latte artificiale, pappine e quant'altro, perché altrimenti il rischio che questo progetto sia in qualche modo inficiato dalla presenza di commensali, diciamo così, così ingombranti a questo tavolo è più che un sospetto. E quindi il tavolo, dopo una lunga discussione, ha votato di non approvare questo progetto, perché appunto non rispecchiava quello che il tavolo tecnico avrebbe dovuto fare, cioè promuovere e proteggere l'allattamento. Non era una roba da Ministero della Salute, per intenderci. Dopo qualche tempo, il medesimo progetto, non con lo stesso nome, con un nome leggermente differente, è stato avviato e in questo momento è attivissimo da una struttura privata di associazioni di medici privati che si sono accordati con delle aziende farmaceutiche e stanno promuovendo questo progetto di amico dell'allattamento presso aziende ospedaliere che si trovano più facilitate in questo modo, perché il problema delle aziende ospedaliere, dovendo cogliere progetti UNICEF oppure OMS rispettosi del codice, significa che non possono più prendere sponsorizzazioni dalle aziende produttrici di qualunque cosa. E questo è un bel problema, visto che lo Stato ti dà pochi soldi e tu i soldi da qualche parte li devi trovare. E quindi invece un progetto che ti permetta di continuare ad avere un rapporto economico con le aziende farmaceutiche e che però ti faccia diventare amico dell'allattamento di fronte alle mamme è chiaramente un progetto molto appetibile. E infatti nel giro di pochi mesi le aziende ospedaliere che hanno aderito a questo progetto, diciamo così, più semplice, più facile e meno impegnativo, sono, mi pare di aver capito, non ne sono certa, ma mi pare di aver sentito quasi 200, mentre le aziende ospedaliere che nel corso di anni e anni di faticoso percorso etico sono diventate amiche dell'allattamento certificate dall'UNICEF sono soltanto una trentina, perché è veramente un percorso faticoso e che per di più ti impedisce di avere rapporti economici con le aziende. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Ah,
sì, sì, diciamo la situazione è molto complicato. Comunque, per, diciamo,
per capire.
Allora, praticamente quello che era uscito dalla porta è rientrato dalla finestra, praticamente, ovvero si
non è rientrato dalla finestra nell'ambito del tavolo dell'allattamento ministero, è rientrato dalla finestra da parte di un tavolo di strutture private. Il problema è che il presidente del tavolo privato è lo stesso presidente del tavolo pubblico.
Quindi...
a questo punto noi abbiamo detto benissimo, va benissimo che le aziende si siano organizzate per fare una proposta, le aziende di medici, le società, le associazioni scientifiche si siano accordate per fare una proposta alle aziende ospedaliere privata e che permetta loro di, ma la persona che porta avanti questo progetto che non rispetta il codice OMS, che è acclarato in tutto il mondo come l'unico sistema per promuovere e proteggere l'allattamento, il presidente non può essere lo stesso che gestisce e presiede il TAS pubblico del Ministero della Salute, deve decidere
invece
da che parte vuole stare, tutto
che deve,
qua
che deve seguire questo codice, almeno una sua parte. Tu all'inizio hai detto che ci sono paesi che l'hanno approvato in pieno questo codice dell'OMS, qualcuno ne ha approvato una parte, qualcuno per niente. Sei in grado di dirci in Italia quali sono i passaggi soprattutto che non sono stati approvati, che non fanno?
Guarda, ti posso dire quelli che sono stati approvati e quelli che mi ricordo.
Ah,
con precisione no, non sono in grado di darti questa risposta, ma la principale è che la promozione di ciucci e biberon nei bambini al di sotto dei 6 mesi non si può fare. Quindi se tu vedi una pubblicità, come ce n'erano un tempo, basta sfogliare una rivista qualunque per mamme degli anni 90, una pubblicità nella quale si parla di ciucci e biberon con a fianco la figura di un bambino decisamente lattante, quella è una pubblicità fuori legge. La stessa cosa non può essere affissa negli studi medici, gli studi medici non potrebbero avere pubblicità smaccate di alimenti per la primissima infanzia, quindi il latte zero. Poi non si possono fare scontistiche nei latti, per esempio, formulati nel latte artificiale fino ai 6 mesi, per cui ci sono determinate regole che sono decisamente volte a proteggere la promozione dell'allattamento nei primi 6 mesi di vita, che è il primo obiettivo dell'OMS, che tutti i bambini del mondo siano allattati almeno sei mesi,
certo.
Obiettivo che non è affatto raggiunto. Tenete presente che in Italia i bambini allattati in maniera esclusiva alla dimissione dall'ospedale sono il 93%, dopo un mese crollano già al 60-70%, dopo il terzo mese sono neanche il 50% e al sesto mese non arriva nemmeno il 23% dei bambini in maniera esclusiva.
Sì.
Quindi decisamente abbiamo qualcosa che si perde per strada e non funziona.
E ragioniamo su questo, che abbiamo ancora un po' di tempo, perché questa è la parte, diciamo, che mi interessa molto. Cioè, queste mamme escono che hanno avuto l'indicazione, sono state aiutate a allattare al seno, no, eccetera, e vabbè. Poi c'è questo crollo, no? Addirittura un mese, ma non c'è, diciamo, una rete che le possa sostenere, parliamo per esempio dei consultori, non lo so, manca questo.
È totalmente volontaria, nel senso che ci sono consultori che lo fanno e che lo fanno anche molto molto bene, ma sono assolutamente a discrezione o del direttore di quel dipartimento o dell'organizzazione di quel consultorio, ma le ostetriche, per esempio, che pagate dallo Stato sono a disposizione per andare a casa e dare una mano alle mamme, oppure gli ospedali che hanno la visita la terza giornata sì, la visita nella settimana sì, ma due mesi dopo o tre mesi dopo le uniche gli unici appuntamenti sono per i vaccini. E se tieni presente che l'appuntamento vaccinale ha una media di 3 minuti a testa per neonato, ma come fa? Non esiste la possibilità che un medico chieda: signora, come va nell'allattamento?
Ma, cioè, a parte che tu comunque la prima cosa che fai ti cerchi il pediatra e lui comunque lo controllerà a scadenze varie,
esatto.
No,
secondo
te, tu stamattina quando abbiamo parlato mi hai detto una cosa che mi ha molto colpito, cioè il fatto che manca nelle facoltà di medicina un insegnamento di fisiologia dell'allattamento. Aspetta,
esatto.
ti lascio subito parlarne, perché anche i pediatri, no, pure che io vado da un pediatra, io vabbè ormai, ma una mamma va da un pediatra quasi subito, no? Dico subito quando esce dall'ospedale, ma insomma, perché poi c'è questa visita a cui accennavi, no? Fatta nello stesso luogo dove hai partorito, però insomma se lo, in capo a qualche settimana lo porta dal pediatra al bambino.
Certo.
Questi pediatri sono preparati, sono invogliati, sono intenzionati, sanno come, diciamo, rispondere a una mamma che comincia a avere delle difficoltà, che poi lo sappiamo, insomma, il primo mese non è semplice, soprattutto per una mamma, una neomamma.
Allora la risposta semplice è no, nel senso che anche qui è affidato al senso di responsabilità e al tempo che l'operatore della salute ha. Quindi se l'operatore ha avuto del tempo o ha avuto dei figli o ha avuto una sorella con dei problemi di allattamento, è più probabile che abbia approfondito l'argomento. Oppure se ha una certa età e magari ha avuto più tempo per fare corsi di aggiornamento nel corso degli anni. Ma tutt'oggi, nonostante una nostra pressante richiesta dal 2017 ad oggi al Ministero della Salute, le facoltà di medicina non hanno alcuna obbligo di inserire un approfondimento sull'allattamento nella laurea in medicina, né di medicina generale, né tantomeno pediatria, ginecologia, neonatologia, ostetrica. Ecco, le ostetriche sono quelle che invece nel corso di laurea fanno di più a proposito della fisiologia della produzione di latte, ma gli stessi libri di testo sono fortemente carenti. È una ricerca che abbiamo fatto noi, che è stata fatta poi in molte parti d'Europa. Noi abbiamo preso lo spunto da quella che è stata fatta in molte parti d'Europa e l'abbiamo ribaltata sui libri di testo italiani delle facoltà di medicina, e sono veramente non carenti, non c'è proprio quasi nulla. Quindi qualche facoltà c'è che sta inserendo un approfondimento sull'allattamento, ma magari parliamo di tre ore in 6 anni di studi. Quindi se si tiene conto che una consulente della Lice League, che è una mamma volontaria, per fare il tirocinio per diventare consulente lavora almeno un paio d'anni, come si può pretendere in 3 anni di aver trasmesso a un pediatra tutte le possibili problematiche? Quindi basta che voi contattiate qualunque vostro amico medico e gli chiediate: ma tu hai studiato qualcosa sull'allattamento mentre ti laureavi? Non soltanto, ripeto, nella laurea in medicina generale, ma nella specialità. La risposta sarà candidamente no. E questo è il motivo per il quale, se una mamma va dal pediatra della via Pinco Pallo, ha una risposta, una bozza di dieta, una serie di indicazioni sugli orari o altre cose. Se va dal pediatra della via di fianco avrà un'altra indicazione.
Certo.
Perché
comunque,
non c'è una norma, una norma del tipo: se ti fai male e cadi, ti rompi una caviglia, la procedura è precisa. Tutti
comunque,
i medici d'Italia la seguono uguale.
Purtroppo nel caso peggiore qualcuno che ti dice: signora, gli dia la giunta, e lì è la fine, perché insomma,
ecco questo mi importa molto, ti ringrazio perché sennò me le dimenticavo. vorrei che venisse estremamente chiara come cosa che il problema principale degli operatori della salute è il tempo, non è la cattiva volontà. Quindi, mentre io da giovane consulente pensavo che ci fosse sempre della malafede, invecchiando e conoscendo moltissimi medici preparati, moltissimi medici in un'ottima fede, li ho visti sempre più sfiniti dalla mancanza di tempo. E quindi, se tu calcoli che laddove per la vaccinazione ci sono 3 minuti a bambino, nello studio del pediatra, ogni pomeriggio, ogni mattina, quel che è, il tempo da dedicare ad ogni mamma è 7 minuti. Ora, chiunque di noi abbia avuto un figlio, provi a pensare se in quei 7 minuti c'è stato tempo per dirgli: ma l'allattamento come lo devo fare? È chiaro che il pediatra, che è il suo problema minore l'allattamento, visto che, viva Dio e grazie al cielo, esiste la formula artificiale per i rarissimi casi nei quali non sia davvero possibile allattare, il pediatra ha già un foglio pronto e dice: signora, questo problema qua lo risolviamo, gli dia un po' d'aggiunta, così intanto il bambino cresce e poi vediamo. In realtà, che cosa abbiamo sempre detto noi? Esistono le associazioni di volontariato, i gruppi di mamme peer, le mamme alla pari, e quindi se ogni operatore della salute venisse a conoscenza delle strutture e dei gruppi di autoaiuto che ci sono nella sua zona o nella sua regione, tutte le volte che ha un problema, che vede che ha una mamma che ha un problema che non è di vita o di morte, non è di salute, ma è di insicurezza generale, potesse con serenità dire: signora, guardi un po', telefoni un po' a queste ragazze qua che si vedono una volta al mese, vada un po' a frequentare questi gruppi, magari le danno una mano, avremmo risolto capre e cavoli senza...
Senti, Carla, un'ultima cosa. Allora, la lettera è del 2 agosto, che c'era un altro ministro della salute che... vabbè. Quindi quello sicuramente non va risposto. Adesso ce n'è un altro. Voi non avete avuto risposte?
No, l'abbiamo rimandata, ma non abbiamo ancora avuto una risposta. Senti. Abbiamo chiesto un appuntamento e stiamo a vedere.
Diciamo, va bene. Poi con tutta questa attenzione tanto decantata alla famiglia, insomma, da questo governo ci si aspetterebbe più sensibilità.
Senti, se posso specificare un'ultima cosa, mi piacerebbe che rimanesse anche questo molto chiaro, che la Lecce League e le altre associazioni in attivo in Italia in questo momento per l'allattamento, per promuovere l'allattamento, sono associazioni che non hanno alcuna intenzione di obbligare le donne ad allattare. Perché le donne devono fare quello che si sentono, ma quello che si sentono non vuol dire che devono fare quello che gli viene imposto perché non hanno informazioni sufficienti. Quindi prima le informazioni e poi la scelta informata delle donne. A quel punto la scelta informata è davvero una scelta informata.
Certo, una consapevolezza anche, insomma, di quello che significa allattare al seno per la mamma e per il bambino. E poi decidono, come dici tu. Senti, ci risentiamo magari se arriva questa risposta, ma sono un po' scettica.
Comunque, io vi ringrazio dell'ospitalità, perché veramente è un argomento piuttosto intricato, e vi ringrazio di aver ascoltato e spero di essere stata. Comunque, per curiosità, andatevi a leggere i 10 passi del codice OMS che trovate in internet, e poi vedete di confrontare con gli operatori, gli ospedali, le aziende ospedaliere che conoscete.
Certo, come no, ti ringrazio tanto. Ciao.
Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata. Insomma,
è un argomento che sicuramente non è tanto conosciuto, fra l'altro pure noi, che io in particolare, che siamo molto attenti. Tanto c'è un'altra trasmissione che noi facemmo proprio con una donna del MAMI, Movimento Allattamento al Seno, sull'argomento in generale, perché mi pare di aprile, adesso non ricordo bene, che basta che mettete allattamento sul cerca del sito della radio e lo trovate. Quindi, insomma, non sapevo, diciamo, di queste possibilità. Sapevo che c'erano alcuni consultori che avevano questo tipo di assistenza, ma ovviamente non tutti, e vedremo, insomma, come procede, e insomma lo seguiremo. Allora, adesso invece vi mando un attimo ancora un pochino di musica, perché abbiamo qualche minuto per raccontarvi che c'è stata una sentenza all'Aquila, nel Tribunale dell'Aquila, che a noi è sembrata molto interessante. Allora, abbiamo una decina di minuti qui da Radio Onda Rossa e quindi passo a parlarvi di questa sentenza che è recentissima, è del 13 settembre scorso, del Tribunale del Lavoro dell'Aquila col giudice monocratico che si chiama, adesso ve lo dico, non lo trovo più, va bene, non fa niente, e, Giulio Cruciani. E era un ricorrente, era un lavoratore che era stato sospeso perché non aveva ottemperato alla vaccinazione, che ci tengono sempre a dire che non era obbligatoria, ma che se non eseguita ti procurava appunto la sospensione dal lavoro e sospensione dello stipendio. Il giudice ha dichiarato illegittima la sospensione del lavoro, dal lavoro, e condannando la parte resistente, che adesso non so che azienda era, a pagare le retribuzioni mancate con gli interessi e la rivalutazione, ancora, e anche a un pagamento del danno biologico che non vi so quantificare, più le spese legali. Insomma, una sentenza che è fra l'altro molto, molto motivata, basta che andate su internet e ne trovate varie fonti che ve la illustrano, oltre a proprio la sentenza, credo per esteso. Ha dichiarato quindi l'illegittimità, questa è una cosa importante, di questa sospensione del lavoro e della retribuzione. Il giudice ha premesso che non verrà valutata la legittimità dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, bensì la legittimità nel caso concreto della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria. Questa sentenza, tra l'altro non abbiamo tempo di leggerla, sarebbe interessante, ma ripeto, potete cercarla. Rispetto a un'altra che ci fu quasi un anno fa, adesso non ricordo, di una giudice, non vorrei dire una stupidaggine, ma mi pare fosse o dell'Umbria o delle Marche, che la quale poi fra l'altro si trattava di una psicologa a cui lei aveva riconosciuto, ma con motivazioni secondo me molto più deboli, anche se condivisibili a mio parere, e che poi non so adesso se la parte resistente, come si dice in gergo, abbia fatto ricorso. In quel caso non si è saputo più nulla, se non che lei è stata sottoposta a provvedimento, a inchiesta disciplinare, insomma. E il giudice fra l'altro ha detto che non vi è alcuna norma di legge che imponga un obbligo vaccinale per prestare lavoro, ma solamente l'imposizione di un tale obbligo se nei limiti in cui sia strumento di prevenzione del contagio. E allora che cosa ha detto il giudice? Che visto che il vaccinato non è esente dal poter essere contagiato e contagiare, questa norma appunto non aveva senso. E perché, cosa ha detto il giudice? Che la prevenzione immunitaria dal contagio è stata dunque il fine che la legge intendeva raggiungere con la vaccinazione obbligatoria, ma che il lavoratore vaccinato fosse sicuro ed il non vaccinato invece fosse pericoloso era una semplice presunzione relativa. Nello specifico si è trattato di una presunzione legale, non certo assoluta, perché è stata smentita dalla prova dei fatti. Visto che, come sappiamo tutti, anche per esperienza diciamo personale, le persone vaccinate se lo sono prese come il Covid e l'hanno anche potuto trasmettere ad altri. E il giudice dell'Aquila ha preso atto che la contagiosità dei vaccinati costituisce un fatto notorio ai sensi dell'articolo 115 Codice Procedura Civile e che non richiede quindi una perizia per accertarne la fondatezza, e che per l'effetto la sospensione dei lavoratori, giustificata dal fatto che non si sia vaccinato, sia stata del tutto priva di fondamento. A me sembra, insomma, una sentenza, anche per come è diciamo stata strutturata, molto molto importante. Poi vedremo, perché ovviamente questo, a quello che ho capito, è il primo grado. Sicuramente staremo a vedere poi, insomma, se la parte resistente, come mi fa ridere questa definizione, ma è gergo legale, farà ricorso. E purtroppo sarà un po' complicato seguirla, perché qui veramente le notizie le devi andare a cercare col lanternino. Faremo del nostro meglio. E allora un'altra notizia che forse vi volevo dare, ma che ormai non trovo più, vediamo se la ritrovo, se no finiamo qui la trasmissione, anche se è qualche minuto primo, non importa. Va bene, allora alle 17.25 possiamo chiudere qui la trasmissione. Vi ricordo che la troverete fra qualche tempo, fra qualche ora, sul sito di Radio Onda Rossa, e comunque la diffonderemo sia sul nostro account Twitter del Coordinamento Sanità, sia su Facebook. E quindi con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo per la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità, e vi lasciamo come sempre a un po' di musica.
In the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Me Israelites, get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Oh, 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 me Israelite.
My wife and my kids, they pack up and leave me. Darling, she said I was yours to receive.
Oh, Israelite.
Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde.
Oh, the Israelite.
After a storm, there must be a calm. If you catch me in a farm, you sound your alarm.
Oh, the Israelite.
The morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Oh.